L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna in diretta dal Parco Valle della Motta, per la precisione dal Mulino del Daniello. Sarà una mattinata dedicata alla storia di questo mulino e arriveranno a trovarci moltissimi ospiti. Come sempre nell'Ora della Terra incontreremo Marco Nembrini, studio Oikos, e poi Roberto Lardelli, presidente di Ficedula, e poi nella Domenica Popolare ancora moltissime persone che di questo parco e di questo mulino conoscono tutto e si sono innamorati di questi luoghi a tal punto da impegnarsi assiduamente per arrivare a ottenere il parco e il mulino che vediamo oggi. Se volete venire a trovarci lo potete fare, il mulino è aperto, potete visitarlo, il locale museo, le macine, potete acquistare i prodotti del Daniello, ci sarà anche il mercatino natalizio oltre che l'aperitivo offerto. E tra poco arriverà a salutarci anche Ivan Camponovo, il mugnaio. Iniziamo subito in musica, buona domenica! Thank you. In diretta dal Mulino del Daniello, finalmente è arrivato il momento, è arrivata la domenica in cui parleremo di questo mulino. Insieme a me ci sono anche gli esperti dell'Ora della Terra, che saluto subito. Buongiorno a Tiziano Pedrinis.
Buongiorno a tutti anche da parte mia questa mattina.
Buongiorno anche a Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Dunque siamo pronti anche a rispondere ai vostri messaggi da casa, 076-321-1113, se avete voglia di mandarci il vostro messaggio attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, e tra poco apriremo anche le linee telefoniche per permettervi di parlare con loro. Dunque 0848-03-0808. Saluto il padrone di casa, il mugnaio del Mulino del Daniello, Ivan Camponovo, buongiorno.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Un mulino che oggi eccezionalmente apre al pubblico, si fa vedere, e ne vale davvero la pena perché è un bellissimo mulino che è appena stato restaurato, e quindi vale veramente la pena venire a incontrarlo di persona. E oggi per l'occasione ci saranno anche i prodotti del mulino in vendita.
Certo, oltre che la visita del mulino, sarà anche possibile acquistare i nostri prodotti, sarà farina, miele, grappa, biscotti, tutti a chilometro zero, ideale per un acquisto, per un regalo di Natale originale.
Il mugnaio, ma so che tu dici sempre che sei aiutato da qualcun altro, insomma siete in due.
Certo, siamo due mugnai attualmente, io e il mio collega Fulvio, che ci dividiamo un po' così i lavori del mulino, praticamente della macinazione, ma anche della vendita dei prodotti e distribuzione dei prodotti.
Quindi possiamo essere certi che quando utilizziamo una farina che arriva da qua è merito tuo o del tuo collega?
Sicuramente, certo, è stata prodotta da noi due, sì.
Con una macina comunque, delle macine comunque antiche.
Sono macine antiche, certo, macine in pietra, funzionanti ancora con la forza motrice dell'acqua, ancora proprio come nei secoli scorsi la nostra farina è originale d'epoca.
Avresti mai pensato un giorno di fare il mugnaio?
No, però è sempre stata un po' una mia passione, anche perché ho vissuto questo mulino già dalla mia prima infanzia, specialmente nell'adolescenza, e ho a cuore questo posto, il Mulino del Daniello, anche perché ho passato gli anni più belli della mia vita, e fare il mugnaio per me è diventato anche un onore, poter portare in avanti la storia di questo mulino.
Ivan, quanto ci metti la mattina ad accendere tutto? Insomma, perché immagino che non ci sia un pulsante, visto che stiamo parlando di un mulino che è antico. Insomma, come si fa a metterlo in moto, in marcia?
Beh, ci vuole una certa preparazione. Innanzitutto una pulizia accurata del mulino, una disinfezione di tutte le macine, di tutto quello che ci sta intorno. L'apertura della roggia molinara, perciò portare acqua al mulino, portare acqua alle ruote, e poi incominciare la macinazione, poi separare anche così la farina che non è stata macinata bene per una seconda macinatura, e un po' tutto questo lavoro accurato che serve per produrre una farina selezionata.
E diciamo che per una resa, se facciamo ci diamo un'idea a livello mensile, quanto riuscite a produrre?
Ma a mensile non lo sappiamo, perché non è una macinazione regolare, e questo dipende dalla richiesta dei clienti. Posso dirti un numero, un 35 kg, 40 kg all'ora che questa macina riesce a produrre.
Le problematiche più grandi, le difficoltà maggiori quali sono?
Beh, è la mancanza d'acqua, ecco, che fortunatamente il fiume Roncaglia è sempre stato un fiume con una portata idrica abbastanza costante, perciò ci permette di macinare anche nei periodi di siccità. Chiaramente con meno acqua il mulino rende di meno, perciò invece di macinare 35 kg all'ora magari ne maciniamo solo la metà. Ecco, quelle sono le principali problematiche. Poi quando magari c'è qualche rottura dal punto di vista meccanico, perché sono tutte strutture in legno, e allora magari ci capita di doverci fermare per la riparazione.
Ecco, non puoi andare a comprare il pezzettino che si è rotto da qualche parte. Immagino che ci sia la necessità di avere un falegname, per esempio, che vada ad apportare delle modifiche. Non è evidente, non c'è davvero il pezzetto che si può andare a comprare per sostituirlo.
Assolutamente no, e il problema è anche trovare il bravo falegname che è capace di costruire il pezzo che manca, o il pezzettino, il pezzettone che manca, per poter rimettere in funzione il mulino. Ma fortunatamente qui a Quelderio abbiamo dei bravi falegnami.
Quale legno è stato utilizzato?
Ma principalmente legno di castagno oppure legno di larice, cioè legno che riesce comunque a mantenersi anche in situazioni di alta umidità.
Ivan Camponovo, grazie per aver aperto questa puntata dell'Ora della Terra. Ti lascio andare a preparare, ad agghindare il mulino per certo. Gli ospiti che arriveranno oggi. Ricordiamo, mulino aperto, quindi mercatino, possibilità di acquistare i prodotti, possibilità di visitare il mulino. È arrivato il sole, quindi è anche una meravigliosa giornata. Vi aspettiamo qui al Mulino del Daniello e tra pochissimo con Roberto Lardelli e Marco Nembrini parleremo non soltanto del mulino, ma di quello che sta intorno a questo mulino, di questa regione, di questo parco Valle della Motta, che davvero ha tanto, tantissimo da offrire.
Americana, che stringuella la mazurka, la laria paesana, pensi allora alla quadriglia, d'un bel tempo che passò, quando usava la pariglia, attaccata all'andò, quando non c'erano i tanghi e il foxtrot, alla mazurka, che ballava la mia nonna, con le trecce a penzoloni, con i mutandoni sotto la sua gonna. Quando mio nonno, per baciare la sua mano, non usava la scaletta ma la bicicletta fino al primo piano, i giovincelli di vent'anni e poco più, come eran belli, coi baffoni per in su, alla mazurka, non perché passai lontano, quando prima di sposarsi stavano a guardarsi con le mani in mano. O si balla la carioca, il sassofono ricomba, ma mio nonno suona ancora il gramofono a tromba. Pensa in me con nostalgia all'antica gioventù, quando l'ora di Maria non era Mario, com'era bello quel tempo che fu, alla mazurka che ballava la mia nonna, quando al Valle del Manzoni c'era già Falcone e Galli prima donna, quando mio nonno, caporal di fanteria, stava 4 giorni in posa per mandare a Rosa la fotografia. Finché il progresso l'automobile inventò, oh che successo la vertigine lo sport. Allora mio nonno divorava monti e valli, 3 chilometri in un'ora con la 2 cilindri e 5 o 6 cavalli.
Marco Nembrini, buongiorno, benvenuto qui nel Parco Valle della Motta, un po' casa tua anche, perché lo conosci molto bene.
Grazie Lara, grazie a te, grazie a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Mi sento effettivamente un po' a casa, anche se sono del Sopraceneri, devo dire.
Un parco che ha davvero una grande superficie boschiva, attraversato, come diceva, da Ivan Camponovo, da questo fiume Roncaglia, e quindi diversi ambienti naturali. È un parco che sa offrire molto, e per voi esperti, per voi che vi occupate di natura, di paesaggio, di biologia, beh, qui ci si può giocare bene.
Sì, diciamo che il Parco Valle della Motta è proprio un laboratorio a cielo aperto, perché è ancora un sistema agroforestale intatto nel Mendrisiotto, in un'area fortemente urbanizzata. Quindi è questa commistione di ambienti forestali, agricoli, ambienti acquatici, che genera una serie di diversità a livello faunistico e floristico che è veramente rilevante. Pensiamo che ad esempio nel Parco Valle della Motta sono state censite quasi oltre 1000 specie animali vegetali, di cui una buona parte risulta sulle liste rosse nazionali. Quindi la responsabilità di questo parco nel conservare queste specie rare e protette è molto elevata, ed è per questo che la Fondazione si adopera ogni giorno per diciamo, promuovere progetti per conservare a lungo termine questa ricchezza fondamentale per l'ecosistema del Mentresiotto, del Canton Ticino, della Svizzera, ma del mondo intero sostanzialmente.
Tantissimi animali, dicevi Marco, allora io saluto Roberto Lardelli, presidente di Ficedula. Tra questi animali, Roberto, troviamo anche numerosi uccelli.
Eh sì, ne approfitto per salutare tutti quanti, chi è qui e chi ci ascolta. È vero, cioè, è molto dinamico, è molto dinamica come zona, come regione. Ci sono tanti processi in corso, tanti che si potranno sviluppare. E ci sono gli uccelli, evidentemente. Gli uccelli sono praticamente ovunque nel nostro ecosistema, quindi, e sono in movimento, quindi contribuiscono anche loro alla grande dinamica di ogni ecosistema.
E Ficedula qui ha lavorato in questo parco?
Più che Ficedula, io mi sono occupato di questa zona a titolo personale a partire dal 1981, quindi da mo', come si dice.
No, dai, pochissimi anni, perché il mio anno di nascita è ancora poco, vero?
Sì, sì, no, i primi dati sono qua dentro e l'ho seguita a fasi alterne la regione in maniera molto sistematica a partire dal 92 con la ripresa dei lavori per il secondo atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera e quindi da allora lo sto seguendo. I miei appuntamenti, 3 percorsi durante la primavera per censire i nidificanti e poi adesso da 5 anni per gli uccelli invernali, e devo dire che è una gran bella regione.
Tu dicevi sono qui dentro, ma siccome siamo in radio non si vede, allora prendo questi due libri e leggo il titolo: Atlante degli uccelli nidificanti nel Mentresiotto, Atlante degli uccelli del Ticino in inverno. Sono due libri che ti sono costati molta fatica, questo comunque bisogna ammetterlo, perché è un lavoro importante, e si può dire che qui comunque c'è gran parte di quello che è rappresentativo per il Ticino?
Sì, il Mentresiotto è un bellissimo campione. Si estende altitudinalmente da poco più di 200 metri fin su a 1700, quindi permette di valutare la presenza di uccelli su uno spettro altitudinale significativo per il nostro cantone. È stato facile, non mica tanto facile perché è stato impegnativo, però ecco, adesso a tanti anni di distanza si può fare dei confronti, che cosa è successo, cosa è cambiato dal punto di vista territoriale, dal punto di vista climatico, dal punto di vista dell'azione dell'uomo, e non so se ci sarà un'altra versione di questo lavoro 40 anni dopo, anzi 50 anni dopo, ma chi lo farà potrà vedere cosa è cambiato. C'è una specie in particolare che stiamo seguendo, stiamo cercando di favorire con il parco, la civetta, che all'inizio degli anni 80 era nel Mentresiotto rappresentata da una decina di coppie, poi già verso la metà di quegli anni, degli anni 80, era scesa a 5 coppie, dovuta a fattori essenzialmente meteorologici, inverni freddi, molto nevosi, uno, quello dell'84-85, che aveva decimato l'intera popolazione di civetta del Ticino, e adesso dopo alcuni anni di assenza sta ritornando. 2 anni fa la popolazione nel Mentresiotto era di nuovo al livello dell'inizio degli anni 80, e possiamo dire che anche nel parco almeno una coppia sta di nuovo nidificando. Adesso ci sono in atto, grazie al parco, grazie alle misure di conservazione, in particolare la posa di cassette nido, si pensa di stabilizzare questa popolazione in modo che rimanga al riparo da eventi climatici o altri eventi che possono in qualche maniera far tornare indietro a livelli molto più bassi la popolazione di questa specie pregiatissima.
civetta che abbiamo potuto guardare, osservare anche attraverso delle webcam. Queste webcam, no, per la precisione, forse non si sapeva il luogo, quindi non voglio chiederti il luogo delle civette monitorate, però è stato molto interessante seguire attraverso i vostri canali social proprio l'inizio della vita dei piccoli di civetta.
Sì, assolutamente, non te lo direi nemmeno sotto tortura.
Lo so.
Perché è una specie molto delicata che si lascia molto disturbare. Direttamente o indirettamente, anche inconsapevolmente, ho fatto delle prove, delle verifiche. Diciamo, se tu ti avvicini a una civetta che sta nella sua cavità, diciamo dentro un buco di una casa, a 150 metri si tira dentro, quindi vuol dire che è molto sensibile al disturbo. Se questa cosa succede giornalmente, continuamente, può portare a un danno al successo riproduttivo, per cui diciamo piace a tutti poter fare la fotografia, per poter fare l'osservazione, ma è meglio lasciare tranquille, perché altrimenti si va a incidere involontariamente su una popolazione.
Roberto, tra poco ne parleremo ancora della civetta, ma non soltanto di lei, e insieme a Marco parleremo anche di altre specie presenti qui nel parco e dei lavori che il tuo studio Oikos ha fatto proprio qui. Direi che è arrivato il momento di aprire le linee telefoniche per permettervi di parlare con gli esperti dell'Ora della Terra, oggi con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Dunque, prima della prossima canzone, io vi ricordo il numero 0848030808 per chiamarci e parlare con gli esperti dell'Ora della Terra. Noi ascoltiamo una canzone e poi continuiamo questa diretta dal Mulino del Daniello. In diretta dal Mulino del Daniello, oggi con gli esperti dell'Ora della Terra, con tanti ospiti, Roberto Lardelli ma anche Marco Nembrini. Allora Marco, magari iniziamo a entrare nel dettaglio. Vogliamo raccontare qualche progetto, qualcosa che avete fatto a livello di Oikos proprio nel parco della Valle della Motta?
Sì, grazie Lard, l'occasione. Allora, i progetti sono molteplici, come detto, anche perché la biodiversità è notevole. Potremmo parlare per esempio di progetti legati agli anfibi. La Valle della Motta è un sito di riproduzione anfibi di importanza nazionale. Basti pensare che in Ticino ci sono 12 specie d'anfibi, in Valle della Motta ci sono 7 di queste specie, quindi diciamo il numero di specie è molto elevato per questo territorio comunque esiguo. Gli anfibi hanno bisogno sostanzialmente di due tipi di territori. gli ambienti acquatici per la riproduzione, però anche gli ambienti terrestri per, come quartieri estivi e invernali, quindi soprattutto per la fase, diciamo, legata all'ibernazione. Questi ambienti umidi sono venuti a mancare nel tempo per vari motivi, quindi uno dei grossi progetti, vari progetti che sono stati fatti, è appunto ricreare queste zone umide, quindi questi stagni a carattere temporaneo o permanente, per permettere alle popolazioni di anfibi di andare a riprodursi durante la primavera. Quindi questo è un filone legato al ciclo di riproduzione anfibi. Oppure abbiamo altri progetti più che altro legati alle acque superficiali, quindi acque correnti. Il motore della Valle della Motta è il torrente Roncaglia, le cui sorgenti sono in zona Fornace. Il torrente Roncaglia negli anni è stato comunque rettificato, è stato artificializzato, e sono stati vari progetti che hanno portato alla rivitalizzazione di questo corso d'acqua, quindi progetti che hanno fatto sì di riportare il torrente Roncaglia a uno stato più naturale, quindi la rimozione di ostacoli trasversali, longitudinali, soprattutto legati alla libera migrazione ittica. Quindi questo è un progetto legato agli ambienti di acque correnti rispetto a quelli precedenti che dicevo prima, legati alle acque ferme.
E si può dire che se un corso d'acqua è più naturale, sta bene, se gli anfibi possono riprodursi, c'è un collegamento, il cerchio si chiude, comunque tutti gli animali, compresi gli uccelli, hanno da mangiare, hanno una qualità di vita migliore?
Senza dubbio. E lo possiamo vedere appunto dall'evoluzione delle popolazioni di alcune specie che sono strettamente legate al corso d'acqua. Adesso parlare del martin pescatore e del merlo coiolo come indicatori è un po' una forzatura, perché effettivamente il corso d'acqua non è propriamente idoneo a queste due specie, però lo si è visto che gli interventi sono stati fatti con grande dispendio di forze e sono stati estremamente efficaci, e quindi dalla mia postazione un grazie grande a chi si è operato per questi interventi e per aver valorizzato nella maniera corretta il comprensorio.
Vedo che ci sono due telefonate, dunque prendiamo subito il primo ascoltatore in linea. Carlo, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, ciao Lara, mi sento un po' raffreddata.
Saluto. No. Tu, Carlo, sei raffreddato?
No,
o io?
Io ti sono un po' raffreddato, forse la voce.
Guarda, si vede che non è squillante questa mattina, Carlo, dici tutto.
Bene, allora due domandine semplici. Ho qui tre books, no? Chiedo se devo tirarli dentro riparato o devo mettere o coprirli.
Alfredo.
Buongiorno Carlo. Allora, il boss assolutamente no, non ha bisogno di essere riparato dal freddo. L'unica cosa a cui dovrei fare attenzione sarà la piralide in primavera. La prima generazione potrebbe arrivare verso aprile-maggio, dunque stacci all'occhio se ci sono già delle morsicature sulle foglie. E ricordo di armarsi, per così dire, di un prodotto biologico che è il Bacillus thuringiensis, che funziona molto bene contro la piralide del bosso, perché la piralide comunque è una larva che rimane sempre all'esterno, dunque è facilmente prendibile con questo Bacillus thuringiensis. E saranno tre i periodi da monitorare: aprile, maggio, luglio e settembre.
Ok. Per freddo qui a Brignoli arriva il sole alle 9 e sta fino alle 4:30, no, quello non c'è problemi. Però sono un po' delicate quei books.
I bossi, ecco.
A volte mi fanno dei pidocchi, seccano un po' la foglia.
Beh, in confronto alla piralide è uga avere i pidocchi, per cui contro i pidocchi si possono usare anche dei prodotti naturali come prodotti a base di sapone di Marsiglia, di acidi grassi. Ecco.
L'importante è che siano naturali, perché io sono biologico, il giardino è tutto, non dopo altre sostanze.
Bravissimo, bravissimo.
Una cosa, i porri. Io ho giù ancora dei bei porri, belli, non so se tagliarli, raccorciarli o mettere sopra un telo.
Tiziano?
Sì, buongiorno Carlo, posso dire che puoi fare le due cose. In sé tagliarli è molto utile in caso di nevicate, in modo che la neve non te li schiacci. Questo è il problema, diciamo l'obiettivo di un taglio delle foglie. Il fatto di coprirli ti permetterà di raccogliere anche quando le temperature sono sotto zero. Quindi il terreno rischia di non essere gelato come se non fossero coperti. Quindi puoi fare benissimo le due cose.
Ah, okay.
Una domanda, i tuoi pori hanno le foglie scure o sono relativamente chiari?
Sono chiare.
Sono chiari, allora sono delle varietà che non si adattano proprio al freddo, quindi non sopportano forti gelate. Quindi allora, se fosse così ti consiglio quasi di estirparli tutti e di ripiantarli gli uni accanto all'altro in un angolino, non so, contro un muro, e poi ripiantarli uno vicino all'altro in modo che tu puoi prenderli nel corso dell'inverno o quando ne hai bisogno. Perché le varietà a foglie chiare non sopportano il gelo o sopportano male il gelo. Solo le varietà con foglie molto scure sono in grado di passare bene gli inverni rigidi. Ma Brignoi, se il sole arriva diciamo abbastanza presto e le temperature non scendono al di sotto dei 7-8 sotto zero, non dovrebbe esserci problemi.
No. Per mangiarle quest'inverno non penso che ne mangio, perché mai vado un po' al caldo quest'anno.
Bravo.
Dopo il 15 dicembre tutti i giorni sono buoni.
Bene Carlo.
Va bene.
Allora buone vacanze.
Buone vacanze.
Grazie, ciao amici.
Un saluto, ciao. Una buona domenica, grazie Carlo. Vedo che c'è in linea Atos, benvenuto.
Ciao Lara.
Buongiorno Atos.
Prima di tutto un abbraccio a te per la tua simpatia e la professionalità.
Grazie, vedi che ho cercato anche di far squillare di più la voce, visto che Carlo ha detto che sembravo raffreddata.
Avevo una domanda.
Dici tutto.
Ai tuoi esperti, se a po' di potare i pian de pom o special in primavera?
Alfredo.
Ma dal momento che le foglie sono cadute è iniziato il periodo per la potatura delle piante da frutta e si protrarrà fino a quando si ingrosseranno le gemme o fino a prima del germogliamento, dunque diciamo fino verso la fine di febbraio.
Ok, ecco, ho giusto chiesto che dovevi sapere. Grazie mille, buona domenica.
Perfetto, altrettanto Atos, buona domenica, grazie. Presto. C'è una domanda riferita da parte di Maria, dice ho una pianta di edera a foglia larga, da qualche giorno ho notato dei moscerini nel terriccio, perché?
Ma se è all'interno, questa pianta è all'interno, allora spesso succede che questi terricci che contengono molta sostanza organica, quando rimangono umidi per troppo tempo iniziano a formare questi moscerini che si nutrono di sostanza organica, ma non solo, spesso anche di radici. Bisogna cercare di diminuire la loro presenza, sicuramente creando dei periodi di siccità alternati a dei periodi di irrigazione. Questo già diminuisce la loro presenza. Poi ecco, eventualmente se non si riesce si potrebbe usare anche della piretrina per irrigazione nel vaso, questo anche ne diminuisce la presenza. Bisogna un po' monitorare la pianta, se la pianta inizia a essere sofferente lo si vede subito perché le foglie iniziano ad abbassarsi e non cresce più. È vero che in inverno comunque non crescerebbe, però di solito sono dei problemi che derivano proprio da questi terricci che sono di origine prettamente organica, dunque da composto, ecco.
Stiamo parlando di una pianta d'appartamento.
Sicuramente se ci sono i moscerini sarà una pianta d'appartamento.
Perfetto. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo in compagnia degli ospiti e naturalmente di voi che ci chiamate ogni domenica. E dunque musica e poi si torna qui in diretta dal Mulino del Daniello.
Quando spunta il sole e la campagna si riveste di colori, è un profumo che sempre mi accompagna al lavoro fino a tarda sera. E giù in paese pronta è la balera, stasera canti e balli a volontà. Gente per potersi potersi divertire, tante storie per potersi innamorare. Festa paesana, spero sia la volta buona. Io mi sono innamorato e sono felice. Sempre allegri e spensierati, sempre pronti a volersi divertire, dal mattino fino a tarda sera. L'orchestra giamperana che ci aspetta e in gamba ci fa tanto divertire. Festa paesana, dolce fine settimana, tanta gente per potersi divertire, tante storie per potersi innamorare. Festa paesana, spero sia la volta buona. Io mi sono innamorato e sono felice quando tu mi spingi a cuore.
In diretta dal Mulino del Daniello, oggi in compagnia degli esperti dell'Ora della Terra, in compagnia di Marco Nembrini e Roberto Lardelli. Dunque Marco, parliamo anche di quelli che sono magari i progetti che vanno a combattere quelle che possono essere per esempio le specie invasive, le neofite, che sappiamo vanno a creare un danno, quindi non soltanto la parte bella, la parte in cui andate a fare qualcosa in favore della natura è molto più facile da pensare per tutti noi, c'è anche invece una parte magari meno simpatica, che è quella legata proprio a queste neofite che non devono esserci.
Sì, è un po' strano dire appunto che combattiamo delle specie, diciamo, animali o vegetali invasive, perché di per sé ogni specie ha diritto di esistere, però purtroppo queste specie sono specie che sono state introdotte dall'uomo volontariamente o involontariamente dopo il 1492. La maggior parte di queste specie praticamente non sviluppano un carattere invasivo, nel senso che sono esotiche e convivono con le nostre specie. Una parte di queste però sviluppano questo carattere molto invasivo e vanno a togliere spazio e a competere con le specie autoctone, soprattutto con le specie che sono già in via di estinzione. Ed è proprio in questo caso che generano un problema legato ad esempio alla biodiversità. Nel Parco Valle della Motta la Fondazione si è dotata di un piano di gestione delle neofite invasive, quindi è stato fatto un censimento delle specie maggiormente problematiche e sulla base diciamo di questa cartografia sono stati definiti degli interventi per contenere o eradicare queste specie che effettivamente generano un impatto diretto alla conservazione della biodiversità. Facciamo un esempio, forse il più emblematico è il poligono del Giappone, questa pianta originaria dell'oltreoceano praticamente genera proprio dei popolamenti monospecifici togliendo proprio spazio a per esempio a queste specie rare, ed è una delle specie maggiormente difficili da combattere. Questa specie ad esempio ha proprio la peculiarità di crescere in qualsiasi luogo, sia nei luoghi umidi, nei luoghi asciutti, nei luoghi secchi, nel sottobosco anche a volte, sui margini boschivi, quindi questa grande, diciamo, potenzialità fa sì che è difficile da combattere, da arrestare, ed è per questo che appunto questo catasto viene regolarmente aggiornato ed è un progetto, un piano di gestione che va avanti da più di 4 anni, molto importante. Lungo i corsi d'acqua abbiamo altre specie, per esempio come l'albero delle farfalle, la budleia, che è questo arbusto perenne una fioritura molto interessante, questa fioritura violacea che attira molte farfalle, che però di per sé anch'essa crea dei problemi, poiché si sostituisce lentamente alla vegetazione ripariale tipica del fiume Roncaglia, ad esempio.
E quindi è chiaro che dal punto di vista vostro, della biologia del territorio, bisogna sapere perfettamente anche come adeguarsi ai cambiamenti climatici, perché ovviamente questo è un aspetto che non bisogna dimenticare mai. E lo stesso immagino, Roberto, per quanto concerne il vostro studio. Gli ornitologi anche sono legati anche naturalmente ai cambiamenti climatici, perché gli uccelli stanno dimostrando comunque che c'è un cambiamento.
Indubbiamente, qui forse nel parco, vista la struttura, vista la presenza di vegetazione, questi cambiamenti si sentiranno un po' meno che non altrove, però magari si avrà l'occasione di parlarne più avanti. Quello che stiamo facendo in questi ultimi 5 anni è raccogliere dati per capire esattamente cosa è cambiato da 30 anni a questa parte, e lo vediamo chiaramente che i cambiamenti climatici influiscono in maniera seria.
In maniera seria, Marco, anche voi lo notate ovviamente?
Lo si nota, ad esempio ci sono molti progetti a livello federale che appunto fanno un monitoraggio di questa biodiversità legata ai cambiamenti climatici. Ad esempio sui corsi d'acqua si studiano i macroinvertebrati bentonici, che sono questi insetti che vivono nelle acque sotto forma di larve. Effettivamente il surriscaldamento globale agisce anche sulla temperatura delle acque superficiali, quindi anche le specie che popolano questi ambienti nel tempo cambiano, perché chiaramente ci sono specie che prediligono ambienti freddi e altre specie che prediligono ambienti più caldi, e quindi si nota effettivamente questo cambiamento di composizione specifica soprattutto nei fiumi.
Vedo che c'è al telefono Bruna, allora rispondiamo a Bruna. Buongiorno, benvenuta.
Sì,
signora.
Sì, buongiorno. Senta, io ho una pianta di anthurium che me l'hanno regalata in luglio, quando ho fatto compleanno, no? E adesso ho fatto delle foglie, dei fiori nuovi, però invece di essere rossi sono verdi.
Alfredo?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
La colorazione del fiore appena si apre dipende dalla varietà, dunque se sono rossi probabilmente appena si sono aperti erano di colore rosso, poi col tempo è possibile che questi diventino verdi. Mi conferma?
Oh. Sì, sì, proprio così, ma che peccato,
ecco.
Però.
Sì, allora il fiore verde è il fiore, è quello che lei vede, è una brattea in effetti, perché il fiore è unicamente la spata centrale e la brattea, il colore rosso serve unicamente per attirare gli insetti. Una volta che il fiore viene impollinato, che segue il suo corso, poi diventa pian pianino di colore verde. A questo punto lei potrebbe anche tagliare il fiore per permettere alla pianta di usare le energie per la crescita o per fare altri fiori, piuttosto che portare a maturazione i semi.
Ma altri fiori, ma vengono sempre verdi dopo, no?
No, inizialmente sono rossi, durano anche abbastanza e poi
no,
girano sul verde. È possibile anche una diminuzione di luminosità, questo anche potrebbe far...
È vicino alla finestra, non tanta luce per quello.
Controlli appena si aprono, il colore dei fiori appena si aprono, perché è normale che dopo qualche settimana diventino verdi.
Sì, allora li tengo così, pazienza. La ringrazio comunque.
Grazie a lei.
Grazie, grazie signora.
Auguri per la trasmissione, perché è proprio dalle mie parti lì.
Ah, siamo in casa sua oggi?
Il mulino del Daniello, sì, insomma, di Novazzano, ecco.
Ah, perfetto, benissimo. Allora l'aspettiamo qui più tardi, signora. Buona giornata.
No, da Locarno, no, è troppo lontano.
Ah, vabbè, allora è scusata. Una buona domenica, a presto.
Grazie a te tante, grazie mille a voi. Buongiorno.
Grazie, grazie Bruna. C'è una domanda di Franco che non è in linea, ma chiede: ho una calla che da ottobre è fiorita. Alfredo, è normale?
Ma le temperature favorevoli, dunque abbastanza calde, ritardano molto la dormienza di queste piante, e abbiamo avuto un mese di ottobre, inizio novembre veramente caldi, questo qui hanno favorito proprio la messa a fiore, e chiaramente, scusate, atmosfera, con le temperature che si abbasseranno, quello che è riuscito a fare si manterrà fino a quando il fiore sfiorirà, poi pian pianino comunque la pianta andrà per forza in dormienza, dunque si goda il fiore fin tanto che dura.
Benissimo, torno da Roberto Lardelli e ti chiedo, il nostro pubblico, le persone, coloro che non sono ornitologi, però che hanno a cuore gli animali, in questo caso i volatili, possono fare qualcosa per darvi una mano? Siamo in pieno inverno, ma c'è qualcosa che si può fare?
Ma sì, diciamo è arrivato l'inverno, finalmente dopo anni ci sono delle manifestazioni che sembrano invernali. E quindi potrebbe essere interessante alimentare gli uccelli, anche se non è indispensabile farlo, lo si deve fare nella maniera corretta, quindi sempre mantenendo delle norme di igiene ferree, perché si possono ammalare anche loro e passarsi le malattie. Meglio preferire una mangiatoia a diciamo asilo, in modo che non entrino a sporcare poi quello che consumeranno altri. E poi, niente, anche dalla mangiatoia si possono fare delle osservazioni molto interessanti che come associazione potremmo essere interessati ad avere una collaborazione del pubblico. Stiamo rifacendo, come dicevo prima, la raccolta dati per il nuovo Atlante degli uccelli del Ticino in inverno. Dicevo prima dei cambiamenti climatici, ho utilizzato un termine improprio, ho detto severa mentre è significativa prima. Li vediamo i cambiamenti, e quindi avere sparsi sul cantone non 600 persone che forniscono dati, ma 6.000 o 60.000, e chiaramente il campione cambierebbe moltissimo e permetterebbe ora e in futuro, non dimentichiamoci che questi dati poi serviranno anche a chi lavorerà su queste problematiche nei prossimi decenni o nei prossimi secoli, ci sarà un termine di confronto. Ah, che bello sarebbe trovare da qualche parte un atlante degli uccelli del Ticino in epoca romana. Permetterebbe delle considerazioni strepitose. Lo stiamo facendo. Il pubblico può, con le sue piccole o grandi competenze, dare una mano. Quindi chi volesse essere dalla nostra, o meglio, dalla parte di chi si interessa alla natura, basta entrare sul nostro portale e troverà tutte le indicazioni, oppure un colpo di telefono, e saremo ben lieti di accogliere le loro informazioni, per esempio del pettirosso.
Ficedula.ch è il sito di riferimento, da lì si arriva a trovare tutto, davvero tutto. Roberto, grazie per aver partecipato all'Ora della Terra. Io ti chiedo però di rimanere con noi, perché tra poco ci sarà anche la Domenica Popolare e vorrei ancora sentirti parlare del gruppo nutrito di animali, di uccelli che sono presenti qui nel parco. Quindi chiedo a Marco Nembrini un'ultima cosa: se possiamo fare qualcosa per il Parco Valle della Motta, ovvero come possiamo influire il meno possibile, come possiamo disturbare il meno possibile e apprezzare invece il più possibile questo parco.
Ma diciamo che il parco è veramente fruibile, ha un percorso molto interessante che lo sviluppa lungo il torrente Roncaglia. Quello che è importante secondo me è promuovere la conoscenza dei contenuti naturali di questo parco e far sì che venga trasmessa a tutte le generazioni. E come detto anche dal collega Roberto, noi tutti possiamo fare qualcosa con i nostri, diciamo, appezzamenti. Chi ha un giardino sicuramente il fatto di mantenerlo il più estensivo possibile è una misura molto interessante, soprattutto il fatto di creare delle piccole strutture per la fauna terrestre, che siano dei piccoli mucchi di compost, ramaglie, muri a secco, perché il Parco Valle della Motta chiaramente è un parco naturale, ma è importante anche cosa ci sta attorno, perché non dobbiamo pensare che la conservazione della natura la si fa preservando unicamente i parchi naturali, ma bisogna metterli in rete, e per metterli in rete chiaramente ci vogliono tutte queste infrastrutture, che sono corsi d'acqua, boschi, ma anche i nostri giardini privati. Quindi il fatto di creare delle piccole strutture, ripeto, piccoli mucchi di erba, magari non interessanti alla vista, ma sono fondamentali soprattutto nei periodi invernali, ad esempio per i rettili, per alcune specie, per esempio di lacerti, come l'orbettino, il ramarro, oppure altre specie di serpenti innocui come la lanatrice dal collare, lo scorzone, il colubro d'esculapio, ecco. E poi tutti i micromammiferi, quindi un mondo che gira attorno al nostro mondo e dentro il nostro mondo.
Grazie Marco Nembrini, anche a te chiedo di rimanere con noi, perché nella Domenica Popolare incontreremo altri ospiti, tra i quali anche Paolo Poggiati, e parleremo ancora di questo parco che da anni fa parlare di sé, ma adesso oggi siamo all'interno e quindi ne parleremo davvero, andremo nel profondo. L'Ora della Terra si chiude qui, tra pochissimo, come detto, la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch